Allora, Fucine Mutte incontra di nuovo Daniele Gaglianone dopo Venezia 2004, a distanza di quasi 2 anni dall'uscita di Nemmeno il Destino, in occasione dell'Alba Film Festival, in occasione della tavola rotonda sulla tematica del pudore. Io volevo chiedere innanzitutto, cioè volevo fare una riflessione su quello che è stata la conversazione stamattina. Io, vedendo Nemmeno il Destino ieri, riguardandolo, ho pensato esattamente alle stesse cose che lei ha detto riguardo al pudore, nel senso che mi è parso proprio che da parte sua ci fosse un rispetto inconscio verso il pudore e un rispetto inconscio che poi ha portato, per esempio, nella scena di nudo che lei citava di Nemmeno il Destino, una inconsapevolezza, nel senso nel mostrarlo, cioè non era il pudore quello il punto in cui andava a toccare quel momento particolare.
Ma sì, in quel momento in particolare è un momento sintomatico, nel senso che Adele, la mamma di Alessandro, è in difesa, pensa di avere di fronte a sé questa specie di fantasma del padre di Alessandro, che è l'uomo che lei ha incontrato da giovane, che la ossessionava continuando a pretendere dei favori sessuali da lei. E lei, che non ha mai superato quel trauma, nonostante tutto sia passato, quell'ossessione si rinnova costantemente. Allora si spoglia come farebbe una prigioniera. E quindi lo sguardo su di lei è uno sguardo in qualche modo che tiene anche conto dello sguardo che lei in quel momento ha su se stessa. Bisogna sempre, secondo me, lasciare nello sguardo sulle cose un margine più o meno ampio in cui le cose che guardiamo abbiano la possibilità di riflettersi, come proprio in uno specchio. E quindi di parlare. Quindi il punto di vista su di lei, certo, un punto di vista esterno, però anche un punto di vista, come dire, la macchina da presa sta più o meno dove è solidale con questo fantasma, in qualche modo, la macchina da presa. Ma questo fantasma che cos'è se non l'interiorità di Adele? E quindi, in questa visione su di lei, in questo sguardo su di lei, c'è anche lo sguardo che lei ha su di sé. E quindi, qual è in questo caso il pudore? È lei a determinarlo. Lei si spoglia, resta nuda, appunto, come farebbe una prigioniera, quindi con moltissima vergogna e rassegnazione.
Sì, mi sembrava appunto questo, anche legato al fatto che comunque in tutti i suoi lavori, anche nei cortometraggi, nei primi cortometraggi, c'è sempre una vicinanza verso i personaggi, cioè un sentire quello che si vuole raccontare, che crea quell'avvicinamento che impedisce al pudore di entrare in mezzo. È talmente relazionato il rapporto con quello che si vuole fare, anche perché il suo modo di dirigere è un modo comunque in cui si utilizza il linguaggio cinematografico in maniera molto, molto ricca. E quindi non è propriamente legato ad un minimalismo in cui magari è molto forte il sentimento, soprattutto anche verso i due ragazzi, e trattare tematiche o parlare di ragazzi che sono al limite, ai margini, diciamo, della società, è anche difficile mantenere un pudore, un rispetto, un'eleganza nei confronti, parlando di questo proprio. Non so se sei d'accordo con questo.
Sì, sono d'accordo con quello che dici, mi fa piacere che tu l'abbia notato. Sì, come si diceva prima nel convegno, la cosa veramente importante è che ci sia un'empatia, con i personaggi. Per me, io faccio un cinema di personaggi, di persone, e secondo me, siccome siamo degli esseri in cui il confine fra la dimensione interiore e l'incidenza delle nostre azioni esteriori, insomma, le nostre, è sempre labile comunque il confine tra queste due cose, e quindi per me una persona, un personaggio è sempre qualcosa in cui ci sono queste due anime, come dire, c'è il mondo in cui questo personaggio è inserito, ma c'è anche il mondo vissuto e visto da questo personaggio. E secondo me è difficile separare le cose nella realtà, e quindi per me diventa facile nel cinema considerarlo una cosa unica, perché forse appunto il cinema mi dà la possibilità di non doverle considerare in modo separato queste due entità, la dimensione interiore e il resto.
Tra l'altro, all'interno degli incontri che ci sono stati stamattina, Simonelli parlava di quella che era la relazione con la televisione e quello che è la situazione attuale, quindi un decadimento culturale che è molto legato anche alla comunicazione, naturalmente. E, a proposito di questo, il cinema non può che risentirne, e soprattutto in quello che è il livello, diciamo, dei film che ci rappresentano di più. Nel senso, penso che ci sia una grossa differenza adesso tra due classi autoriali, diciamo, quella giovane e quella invece un po' più vecchia, con tutto rispetto perché sono tutti grandi autori. Penso che nella fascia degli autori un po' più anziani ci sia meno rispetto verso il tentativo di creare veramente cinema. Non so se è una questione economica, perché i soldi ci sono e quindi c'è meno forse uno stimolo, oppure sulla sperimentazione, si è abituati ad usare la pellicola in un determinato modo rispetto ad altro. Tu invece sei un rappresentante della giovane, dei giovani autori.
Insomma, la mia è una generazione molto eterogenea, per fortuna, in cui si va appunto da Muccino a Garrone, passando per Sorrentino, passando per me, insomma. Ma io penso che derivi dal fatto che in questo pappone di immagini che ormai ci invade ovunque, con cui siamo costretti a relazionarci, cresce contemporaneamente una voglia, un desiderio di trovare un'altra dimensione rispetto all'immagine. L'immagine, come dire, la sua totalità, quindi non solo come un'immagine esteticamente intesa e basta, no? Cioè, quindi quando parlo di immagine parlo anche di racconto, di modo di raccontare. Sicuramente ci sono alcuni anziani che continuano ad essere coraggiosi, continuano a, pur magari nella tradizione, a ricercare una dimensione. Credo che la generazione peggiore sia quella di mezzo, diciamo quella dei cinquantenni, che spesso sono al grado zero di alfabetizzazione cinematografica e che sono completamente asserviti da un punto di vista formale e quindi anche contenutistico al linguaggio televisivo. Cioè, se una volta si discuteva su come bisognava vedere il cinema in TV, adesso si discute di quanta TV vediamo al cinema. Televisivo è diventata una categoria critica, quel film è televisivo. 10 anni fa, 15 anni fa non si usava questa cosa. 10-15 anni fa sì, i film per la televisione cercavano di essere cinema. Adesso spesso i film per il cinema cercano disperatamente di rincorrere una dimensione televisiva. Vediamo bene che il mio non è un discorso contro la televisione, perché la televisione può essere tantissime cose, cioè può essere Twin Peaks e la telenovela, ma voglio dire, esatto, poi che ne so, Montalbano è buona televisione, altre cose no. Quindi non è un discorso contro la televisione, non è vero che la televisione fa schifo, potrebbe essere una cosa meravigliosa, è fatta male e niente, quindi io credo che si rincorra proprio da un punto di vista formale, rincorrendo da un punto di vista formale si rincorrono i cliché, gli stereotipi che, come dire, nel dispositivo televisivo in qualsiasi format comunque è presente, si rincorre quel tipo di costruzione, di drammaturgia anche nelle trasmissioni, come dire, di reality, no? Che poi appunto, come si diceva, sono la cosa più lontana dalla realtà che esista, no? Anche solo per il fatto che una persona scrutata da un occhio già si comporta in un modo completamente diverso, già questo. Comunque, insomma, io penso che la nostra generazione, per nostra, diciamo, quelli che sono venuti dopo gli splendidi quarantenni, diciamo, e che adesso hanno 40 anni come me in questo caso, sia una gran bella generazione in cui ci metto dentro tutti. Cioè, da un punto di vista creativo, secondo me, i registi italiani sono tra i migliori. È che purtroppo siamo in un deserto. E anche cose che magari appunto sono molto distanti da me, comunque secondo me sono state importanti, ecco. Cioè, può sembrare paradossale quello che sto per dire, però secondo me, anche se, ripeto, è un film molto distante da me e che non mi ha particolarmente interessato, però credo che un film come quello di Muccino, L'ultimo bacio, sia stato importante, nel senso che anche per abbia, come dire, focalizzato l'attenzione su una nuova generazione di cineasti, anche per opposizione, cioè proprio dice, ok, ci sono altre persone oltre gli splendidi quarantenni che fanno cinema, ci sono altre persone che fanno un cinema anche proprio per, ripeto, per opposizione, molto diverso da Muccino. Allora, grazie a questa cosa, comunque, poi alla fine si è messo in moto un meccanismo di visibilità che secondo me, dire no, Muccino no, non mi piace, magari appunto si cerca la cosa antitetica, no, Muccino, e quindi allora magari appunto si parla di Garrone, si può parlare di me, per dire. Io ti dico, sono secondo me era da molto tempo che l'Italia non aveva dei registi così interessanti.
Infatti, proprio a proposito, mi veniva in mente una cosa che ho notato. Lei ha vinto miglior regia a Rotterdam Film Festival. Abbiamo avuto comunque Sorrentino che ha vinto il Davide Donatello. Cioè, questa generazione qua, Costanzo che doveva andare agli Oscar, perché poi ci doveva andare, è una generazione che comunque ha delle grandissime qualità. Nonostante questo, è come se, e questa è sempre una strana differenza che viene creata dal pubblico come aspettativa, cioè è come se i grandi autori possono giocare alla Champions League, cioè andare a Cannes in concorso di un determinato tipo, a Venezia bisogna vincere per forza, come se fossero i mondiali. Mentre invece c'è una generazione che spinge fortissimamente, che è giovane, che meriterebbe probabilmente quel passo in più. La sfortuna probabilmente è stata di Sorrentino, di andare a Cannes in un anno in cui c'erano dei bellissimi film, e quindi il bellissimo film di Sorrentino non ha avuto quel successo. Forse è quella l'aspetto anche di mentalità in cui che si dovrebbe cambiare, in cui non si punta solo i giovani per dire qualità, ma anche come vetrina, come veramente questo è il nostro cinema, perché il nostro cinema all'estero poi spesso non risulta questo, ma risulta altro.
Cioè, sta di fatto in questi ultimi, diciamo, 2 anni, io ho vinto il Festival di Rotterdam, Costanza ha vinto il Festival di Locarno, Sorrentino è stato l'unico film con un'opera seconda selezionata a Cannes, Garrone è stato in concorso a Berlino. Cioè, questo è il cinema italiano. Mi passi, scusa, non quello che viene selezionato a Venezia in concorso, non è quello il cinema italiano. Però appunto a Rotterdam, a Locarno, a Cannes c'è attenzione su questo tipo di cinema. Da noi, appunto, noi siamo ancora considerati dei ragazzini, ma a me non me ne frega niente, perché comunque non vedo dei Manuel de Oliveira intorno a me, e quindi non me ne frega niente. Ma è un problema di sistema, è un problema di mentalità. Io ti racconto questa cosa che te la racconto perché, cioè, è capitata a me, ma poteva capitare a qualcun altro. Io ho vinto il Festival di Rotterdam, che è un festival importantissimo, in Italia non se lo fila nessuno. Il giorno in cui un film italiano vince il Festival di Rotterdam, tra l'altro l'unico premio assegnato all'unanimità, quindi sui giornali non è uscito niente, cioè, per dire, i due giornali più o meno di riferimento, La Repubblica e Il Manifesto, il giorno in cui sarebbe dovuta dare notizia che non il film di Gaglianone, ma un film italiano vince un festival così importante e particolare, sulla Repubblica c'era un lenzuolo su Laura Morante che aveva vinto il Nastro d'Argento per il film di Verdone, e sul Manifesto c'erano 2 pagine sul Festival di Rotterdam, uno che parlava dei documentari coreani e l'altro dei film iracheni. Secondo me sono, ahimè, mi duole dirlo, ma sono 2 facce dello stesso provincialismo. Uno, il provincialismo del grande raccordo anulare, e l'altro, il provincialismo di chi si sente, come dire, sempre in col fiatone a rincorrere chissà che cosa, che, voglio dire, è giustissimo parlare dei film coreani, dei documentari iracheni, soprattutto in questo momento. Però mi sembra veramente una cosa di un masochismo allucinante, ma non perché siamo italiani, finita, ma perché è una battaglia di idee, cioè rendersi conto che questo è un patrimonio importante, se vogliamo che sia importante. Se non vogliamo che sia importante, basta dirlo, e ripeto, a me non me ne frega niente. Io, se posso, continuo a fare le mie cose, ma se a qualcuno non piacciono le mie cose che faccio, non è che mi sparo. Il problema è che, appunto, il fatto che, anche da un punto di vista produttivo, operativo, per i fondi, il fatto che abbia vinto il Festival di Rotterdam non frega niente a nessuno. Non ho avuto le nomination al David Donatello, al Nastro d'Argento, quello non fa punteggio. Cioè, capisci? Allora, se tu vai fuori dalle Alpi e vai a chiedere che cos'è il Davide Donatello, probabilmente agli addetti ai lavori, probabilmente ti sanno rispondere, non, ma se vai a chiedere cos'è il Festival di Rotterdam, te lo sanno cos'è. Eppure io vivo qua e questa è la situazione. Ripeto, ma non sto lamentando di me, poteva essere un altro ad aver vinto il Festival. La stessa cosa è successa a Gaudino nel 98 con un film straordinario, Giro di luna, terra e mare, che ha vinto Rotterdam, e nessuno si è cagato quel film. Che dobbiamo fare?
L'aspetto positivo principalmente è che questa categoria di cineasti, per dire, come te, tu vieni, per dire, studiato, l'anno scorso a Mestre al Film Festival hanno fatto una retrospettiva sul tuo lavoro e hanno scritto già dei libri su di te. Questo è un sintomo che comunque c'è un desiderio da parte dei giovani di raffrontarsi con qualcuno che ha la stessa idea, cioè l'idea del io comunque faccio questo e non me ne frega niente se mi nominano o non mi nominano, se mi danno tot fondi o tot meno, magari con quelli si fanno i soldi, però comunque uno cerca di fare lo stesso i film. E a riguardo io volevo chiederti una cosa, sul digitale, tu lavori molto, come ho detto prima, sul linguaggio, cioè anche sulla pellicola la elabori moltissimo. Il digitale adesso si sta, secondo me, sempre più avvicinando a quello che è il cinema, un tentativo di sostituirlo. In realtà il video all'inizio non era nato su questo ed era stato studiato con la videoarte. Esatto, e quindi questo proprio ti volevo chiedere, adesso nel momento in cui c'è l'HD, e c'è l'alta definizione, e quindi si dice io faccio un film come lo facessi in pellicola, avviene questo cambio, non è più una riflessione sul mezzo.
No, no, è vero, cioè praticamente l'immagine magari arriveranno sicuramente a, come dire, costruire un'immagine che è perfettamente sostituibile a quella della pellicola, da un punto di vista tecnico, no? Di resa, anche se adesso siamo molto lontani secondo me, perché si vede la differenza, è inutile. Il problema è che cambiando il modo di lavorare, cambiando il modo di approcciarsi a questa cosa, cambierà anche il modo di fare film, nel senso che certo è molto comodo avere a disposizione una cassetta di un'ora e quindi posso girare quanto mi pare, no? Adesso detta in modo un po' poco elegante, ma insomma tanto per capirsi. Però questo condiziona la mia forma mentis. Se invece so che il rullo nello chassis dura 5 minuti e cioè non è che posso star lì a buttare tanto, allora forse il mio approccio nei confronti di quello che sto facendo è diverso. E quindi è un po', anche se anche questa è una cosa differente, però per capirsi, è un po' il passaggio dal montaggio a in moviola a quello all'Avid. Non è solo uno strumento diverso per fare la stessa cosa. Se lo strumento è diverso, fai comunque tendenzialmente una cosa diversa, nel senso che la percezione del materiale è completamente differente. Ad esempio, il montaggio in Avid è, come dire, considerato dai direttori della fotografia una cosa da cui guardarsi con molta attenzione, perché non sono sempre molto spaventati dal fatto che magari in Avid, essendo la risoluzione molto bassa, non vedi benissimo la qualità. Magari alla fine monti una scena che magari è fuori fuoco, no? Questo è un esempio. In moviola questa cosa non ti succede. Poi vabbè, poi ci sono anche altre riflessioni, come dire, un po' più mistiche, ma in realtà poi molto pragmatiche rispetto proprio al rapporto fisico con la moviola, no? Per dire, Walter Murch, il montatore del suono di Coppola, che poi è anche un montatore tout court, nel suo libro In un batter d'occhi spiega che lui molte volte alcune idee di montaggio gli sono venute scorrendo velocemente le immagini, facendole passare davanti ai suoi occhi a una velocità molto superiore a quella normale, azionandolo proprio manualmente con la moviola. Questa qui è una cosa che con l'Avid non puoi fare, perché il computer, come dire, in modo random salta da un fotogramma all'altro quando va, tu vedi tutto a scatti. È un altro tipo di percezione, magari ti vengono, vedendo le cose così, magari ti vengono in mente altre cose, però comunque è diverso. Quindi secondo me, comunque, se il digitale sostituirà la pellicola, non sarà solo un dettaglio, cioè non è un dettaglio solo, vabbè, ok, mi cambio maglietta, ma però gioco sempre nella stessa squadra, è diverso, cioè non è il cambio della maglietta, si cambia proprio il pallone, insomma. Quindi,
ma un'ultima cosa solo, io sono d'accordissimo con questo, anche in relazione al fatto che muta la propria creatività, perché nel momento in cui uno deve fare a un'ora può fare anche 15 volte la stessa ripresa, di batteria spende pochissimo. Se uno invece ha dei problemi anche soltanto con la pellicola, può fare magari 2 o 3 ciacche, è anche più stimolato ad utilizzare quel tempo in maniera differente, per ricreare in meno tempo quel qualcosa, cioè proprio sul rapporto creativo. Io volevo chiedere solo un'ultima cosa. L'ultimo anno tu hai fatto 2 documentari, hai fatto 2 film di finzione e adesso 2 documentari. Il passare al documentario è stata una scelta legata alla tematica, che tra l'altro nel primo documentario è legata anche al film E nemmeno al destino, oppure cioè è la il esatto sul tema del padre. Il fatto di appunto usare il documentario per raccontare una storia è una scelta propria, oppure
No, ti devo dire che è abbastanza casuale. Dicendo questo non lo dico con un'accezione negativa, cioè ho incontrato queste storie in un modo diverso. Poi è chiaro che si creano dei collegamenti in questo mio universo, no? Per cui appunto, come hai fatto tu adesso, il documentario sulla fabbrica ha un'assonanza con alcune tematiche affrontate da me nei film di finzione. No, non è stata una scelta, non è che ho detto adesso voglio fare i documentari, è che semplicemente quelle storie lì andavano raccontate così, ma anche perché il progetto era nato così, ecco. È chiaro che fare documentari è diverso da fare film di finzione, però non so, io dentro di me sento che alla fine poi non sono così lontani, ecco.